Newsline Sera.
Alle 18:45 minuti la linea passa alla redazione di Controradio. Una buona sera da Chiara Brilli, studio per la Newsline. Il Tribunale di Prato, sezione civile, ha rigettato oggi il ricorso d'urgenza ex articolo 700 che 51 Pronto Moda, a cui si era aggiunta anche la H di Seano, avevano presentato per richiedere al giudice di ordinare ai Sudcobas l'immediata cessazione di qualsiasi condotta materiale che impedisse, ostacolasse o rallentasse l'accesso ai predetti magazzini e il ritiro delle merci depositate di proprietà delle imprese ricorrenti. Il Tribunale, oltre a non mettere in discussione la legittimità dello sciopero, ha riconosciuto quello che diciamo dal primo giorno, ribadisce il sindacato, ovvero i Pronto Moda non stanno subendo alcun danno irreparabile che metta a rischio la continuità aziendale. Intanto l'avvertenza H si allarga e porta a un'altra azienda del distretto tessile tra Agliana e Pistoia. Ce ne parla Giorgio Bernardini.
H è solo la punta dell'iceberg. Oggi il sindacato Sudcobas ha spostato i riflettori della sua attività su un'azienda del distretto dell'abbigliamento direttamente collegata alla ditta di logistica di Seano, teatro delle battaglie dell'ultimo mese. E lo ha fatto perché le ditte sono direttamente collegate dalla stessa proprietà attraverso il nome dell'imprenditore Fu Shilong, l'azienda oggetto delle attenzioni dei manifestanti della Nova Plastic, ditta che produce gruce fra Agliana e Pistoia. Lì, da 3 settimane, insiste un altro picchetto del sindacato, che continua ad andare avanti anche in questi torridi giorni di lotta allo sfruttamento. In particolare si rileva come numerosi fra i 95 lavoratori di H, soprattutto quelli che non avevano un regolare contratto, fossero stati dislocati spesso in quell'azienda di gruce. La domanda è chiara: il destino di quella ditta è dunque legato a quello di H, che in amministrazione giudiziaria ha annunciato la chiusura? Di sicuro c'è un passato che è comune, sono le inchieste degli ultimi 15 anni su guerre di logistica e gruce nell'alveo delle faide orientali per il controllo del territorio. Queste lotte hanno coinvolto entrambe le aziende di cui parliamo per fatti contigui, come l'incendio di alcuni camion della ditta Agliana in relazione a questioni di dissidi sulla logistica. Per avere nuove risposte si intende intanto la riconvocazione del tavolo istituzionale sull'avvertenza. Le istituzioni, provincia e comuni di Prato e Carmignano, parlano di un confronto ancora aperto e chiedono all'azienda di pagare subito gli stipendi arretrati, definiti un diritto fondamentale per i lavoratori. Più duro il giudizio di Sudcobas, che annuncia e denuncia un nuovo caso di chiudi apri per H. Secondo il sindacato, infatti, l'attività dell'azienda non si sarebbe mai fermata realmente, ma proseguirebbe altrove con altri lavoratori e sotto un'altra ragione sociale. In attesa di pronunciamenti dell'autorità giudiziaria si lavora anche all'ipotesi di ricollocamenti per i lavoratori, una via ancora in aperta fase di studio.
Veniamo al caldo. Firenze resta in codice rosso anche nel fine settimana. Il nuovo bollettino ministeriale conferma il livello massimo per domani e domenica 12 luglio. Sabato il valore massimo percepito salirà a 37, mentre domenica si attesterà nuovamente sui 36 gradi. Tra i servizi intensificati a Firenze in questi giorni di caldo c'è la possibilità di segnalare da parte dei medici di famiglia gli anziani soli in condizione di fragilità per l'inserimento nel servizio di sorveglianza attiva, monitoraggio telefonico periodico rafforzato nei periodi di ondata di calore, gestito dalla Società della Salute di Firenze in convenzione con Montedomini. Ma non si tratterà di una fiammata passeggera, ma di un'ondata di calore duratura caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate e tassi di umidità in costante crescita. Bernardo Gozzini, amministratore delegato dell'AMA e laboratorio di meteorologia e modellazione ambientale della regione.
La stagione estiva è quella che più di tutte risente del cambiamento climatico. Il trend anche sulla nostra regione, sulla Toscana, è di 2,3 gradi ogni 50 anni come aumento della temperatura nel trimestre estivo. E questo comporta tanti, diciamo, cambiamenti, comporta un mare molto più caldo, anche adesso il mare Mediterraneo ha 3 o 4 gradi maggiori, comporta, diciamo, la compressione adriatica. Nella prossima settimana, purtroppo, non vi porto notizie buone, avremo, diciamo, ancora, diciamo, un periodo di alta pressione subtropicale e si formerà la cosiddetta configurazione a omega. Praticamente ci abbiamo una bassa pressione sull'Atlantico che richiama appunto quello che è l'aria calda africana e che spinge quest'aria africana verso, diciamo, la nostra penisola. E la settimana prossima, purtroppo, invece di andare verso la Spagna, verso i Balcani, viene proprio da noi quest'area, diciamo, parecchio calda e subtropicale. Perché poi succede che nella parte balcanica si riforma una bassa pressione e quindi praticamente queste due basse pressioni che sono al lato, diciamo, della nostra penisola fanno questo sbuffo di aria calda dal Nord Africa e lo mantengono lì. Purtroppo sarà una ondata persistente, martedì, mercoledì e giovedì avremo temperature al di sopra dei 38 gradi probabilmente appunto nella nostra regione.
E sul fronte della disponibilità idrica in Toscana e Liguria durante l'estate niente allarme ancora, gli usi sono garantiti, ma ci sono situazioni critiche da monitorare con attenzione costante, lo ha affermato Gaia Checcucci, segretaria generale dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, parlando oggi dopo la seduta dell'osservatorio permanente sugli utilizzi idrici. Sentiamola.
È uno scenario sicuramente preoccupante, dato da temperature elevate che continueranno, da scarsità di apporti pluviometrici, quindi tanto per essere chiari non piove. Il problema serio è che non è piovuto quando doveva, quindi mese di aprile è stato un mese particolarmente secco e questo non ci ha permesso di ricaricare bene le nostre falde, che pure si mantengono in uno stato assolutamente dignitoso grazie agli anni precedenti, quindi è un tesoretto che io sto grattando in qualche modo, tenendo perché ho risparmiato negli anni precedenti. Tradotto, attenzione, niente allarme ancora, gli usi sono garantiti, ma ci sono situazioni critiche da monitorare con attenzione costante, quotidiana. È stato detto dall'AMA degli ultimi 40 anni, giugno più caldo, la media di temperature più alta a livello europeo e in particolare diciamo anche nel nostro paese e anche nella nostra regione, uno deficit idrico del 30% in meno rispetto agli anni precedenti, quindi tutte le condizioni di contorno depongono in un senso non buono. Abbiamo ancora un po' di riserve, Monte d'Oglio è pieno, Bilancino se la cava molto bene, i nostri invasi reggono, quanto ancora? Dipende, ma sappiamo realisticamente che forse qualche ordinanza di limitazione degli usi la dovremmo assumere da qui al 29, il 29 ci riconvochiamo, ma ripeto, nelle more, da qui al 29 tutti i giorni ci potrebbe essere qualche cosa che non va.
Controradio Newsline Sera.
Dalle 18 in via Cavour a Firenze i residenti stanno dando vita ad una protesta flash mob pacifica e ironica dal titolo emblematico. Aspettando la sindaca Bagno San Gallo, ci colleghiamo con Massimo Torelli di Salviamo Firenze per Viverci. Ben trovato.
Ben trovata Chiara, buonasera a tutte e tutti.
In cosa consiste questo flash mob? Cosa stanno dando vita i cittadini?
Ora abbiamo finito perché mezz'ora a questa temperatura, sì. Un'ora, anzi prima montare, no, con le sdraio, maschere, vario look adatto alla stagione, lo ricordiamo ancora, che in sei mesi da quando la sindaca ha preso l'impegno, la sindaca non è mai venuta a confrontarsi, non con noi del comitato, con i residenti, per dire loro perché questo cantiere a suo parere, questo progetto a suo parere va bene. Quindi qui c'è stato molto ironico, con slogan, interventi, soprattutto alcuni look molto, molto adatti, ma è anche un segnale per dire: ora c'è la pausa d'agosto, ma a settembre risaremo qua, perché questo cantiere non va bene, e non va bene, e ci vuole la sindaca non solo dica è legale, su questo poi sta valutando la magistratura, ma venga a incontrare i cittadini e argomenti perché per lei questo cantiere è positivo.
Ecco, le indagini della magistratura, dicevamo, procedono, ma i cittadini ancora aspettano questo confronto diretto e dunque si sono accomodati proprio lì, no? Di fronte al cantiere in questa paradossale stagione balneare urbana, diciamo, hanno forzato un po' la suggestione, però attendendo davvero che la prima cittadina possa venire a confrontarsi con loro.
Sì, anche perché, come si può dire, uno potrebbe anche dire progetto sbagliato, ma è legittimo, o perché, come lì continuano a dichiarare, questo progetto fa bene al quartiere. Io voglio ricordare che questo progetto, oltre per come viene realizzato, cos'è? È un intervento del gruppo di Singapore del Superlusso per fare il quartiere VIP di Firenze per la propria rete di clienti collocata nei paesi dell'Estremo Oriente, multimiliardari di quell'area lì, a ridosso di pochi metri di case, di residenti, e andando a occupare un intero isolato e quindi trasformando già questo pezzo di città che prima c'era gente che ci viveva, cioè residenti, studenti fuori sede, in una situazione veramente insostenibile.
Ecco,
insostenibile.
Ci chiedevano proprio di che cantiere si trattava, lo abbiamo raccontato e abbiamo raccontato anche questo bagno San Gallo che invece vista mare è vista seconda torre.
Sì, vista seconda torre, perché noi abbiamo, voi ci avete seguito tanto su questo cantiere, a ottobre dell'anno scorso nel lato più vicino alla questura si è visto sorgere la prima torre, in realtà è un rettangolo, sarebbe più corretto chiamarlo,
sì,
lama,
è vero,
che è alta più del doppio delle case vicine, quindi le case vicine sono completamente oscurate, sono murate in casa. Poi a gennaio abbiamo presentato un esposto, altre mobilizzazioni, i residenti hanno invitato la città ad andare alle loro finestre per vedere con i propri occhi la situazione insostenibile, e poi da febbraio in poi di gran corsa, forse anche per creare il fatto compiuto rispetto alle indagini e alle mobilizzazioni, ora dal lato più vicino a Piazza Libertà si vede sorgere una seconda torre lama che sarà molto più alta della precedente. Perché più alta? Perché dall'attico devi vedere il Duomo, e per vedere il Duomo ovviamente devi essere più alto della torre che c'hai davanti. Quindi è un meccanismo incredibile, perché non è più, non si parla più di un immobile, qui si parla di un intero isolato così trasformato, e che è un isolato che sta a brevissima distanza da un altro super albergo, il Four Seasons, che in maniera molto meno impattante sta occupando quasi un intero isolato. Cioè, qui noi stiamo perdendo pezzi di città uno dopo l'altro, alcuni in maniera architettonica insostenibile, come San Gallo, sì, altri in maniera dolce, ma pezzo per pezzo quest'area di città sta diventando un mega albergo.
E poi naturalmente c'è anche l'ironia per sdrammatizzare una situazione che comunque è impattante, come dicevamo, i cittadini dicono per la sabbia, no? Chiederemo direttamente al cantiere, però è un'occasione questa per far emergere ancora una volta quelle che sono le preoccupazioni. Grazie Massimo Torelli per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'attenzione, grazie.
E Cecilia Del Re invece, capogruppo di Firenze Democratica in Palazzo Vecchio, racconta ai nostri microfoni come a Firenze alcuni studentati, come quello di Viale Lavagnini, stiano eludendo le regole sulla ricettività turistica.
La novità che abbiamo appreso sempre da un accesso agli atti è che lo studentato di Viale Lavagnini aveva presentato una comunicazione per fare attività ricettiva nei mesi di luglio e agosto, e l'ha presentata il 27 aprile, ovvero successivamente al 31 gennaio, ma entro la data del 30 aprile era la data che l'assessore Abiti e l'assessore Vicini avevano dato come, diciamo, ultimatum, l'hanno chiamato loro, ma di fatto era una proroga, per essere rimessi in termini per indicare, ai sensi del regolamento nuovo vigente, in quali giorni avrebbero svolto l'attività ricettiva. Abbiamo quindi portato alla luce questa circostanza, ovvero che questo studentato aveva presentato questa comunicazione nei termini dati appunto successivamente dalla giunta, e a noi è sempre parte un'ingiustizia palese, perché se un cittadino prende un termine non viene certo rimesso in termini. Vale il principio per cui l'ignoranza della legge non si scusa, per noi deve valere per tutti, anche per i grandi gruppi che gestiscono questi studentati. E a fronte allora della nostra denuncia, ecco che abbiamo avuto come risposta una nota degli uffici tecnici, non della giunta, che ci dicono che in realtà per loro non sussiste nessuna proroga e che rimane ferma la data del 31 gennaio. Allora a questo punto dobbiamo capire cosa succederà allo studentato di Viale Lavagnini, anche perché l'aveva presentata a fine aprile la comunicazione per luglio, siamo già a luglio e quindi è già pieno di turisti, come immaginiamo, ecco, qualcuno gliel'avrà detto, immaginiamo di no, ecco, che quella comunicazione ormai era tardiva, anche perché loro avevano fatto riferimento a quelle parole dette a mezzo stampa, sulle radio e anche in aula in risposta a un question time fatto appunto dal gruppo di Sinistra Progetto Comune, avevano ribadito la data del 30 aprile.
Al via oggi il festival Reimagine Peace fino al 12 luglio a Firenze sotto la direzione artistica delle artiste attiviste Noe Mirawad, nuovamente insieme al chitarrista e produttore Gilles Dor. L'evento principale sarà domenica all'anfiteatro delle Cascine, ma già questo pomeriggio è in corso una camminata per la pace dal piazzale Michelangelo. Sentiamo sulla presentazione della Tre Giorni la sindaca Funaro e l'assessore alla cultura Giovanni Bettarini. Ricordiamo che il festival rientra nell'estate fiorentina.
Questo è un appuntamento importante non solo per la città di Firenze, io penso che dalla città di Firenze possa passare un messaggio molto forte, che nel momento più buio dell'epoca che viviamo da un punto di vista internazionale, nel momento in cui ci sono dei drammi che attraversano tantissimi paesi, a partire prima di tutto dalla Palestina e dal popolo palestinese, da Firenze che ha sempre lanciato messaggi di pace, possa partire un altro messaggio forte come questo. Ci tengo davvero di cuore a ringraziare Noa perché ha messo anima, corpo e passione per organizzare questo festival insieme a lei Mira, Jill, e soprattutto sono particolarmente emozionata che insieme a tutti gli altri artisti che accompagneranno questo festival ci sono Bushra e Robi, due mamme, due donne che sono un vero esempio, un monito per tutta l'umanità.
La pace è un cammino e questo festival è un cammino di pace. C'è un cammino dove facciamo incontrare registi, attori, la cucina, madri, storie che si incontrano tra il mondo israeliano e il mondo arabo e palestinese. Crediamo che da Firenze possa venire un messaggio importante che arriva in tutto il mondo, perché Firenze ha questa capacità e questa vocazione, e questo festival, grazie a Noa, al Gildor, a Miravad, può parlare al mondo.
Per tre giorni Firenze si autopropone come la città della pace, quasi a voler ripercorrere le orme di Giorgio La Pira, senza però porsi le domande cruciali. Cosa significa pace, tra chi e con chi si fa la pace, su quali basi? Inizia così il comunicato congiunto diffuso invece dall'ultimo giorno di Gaza e con l'associazione 11 agosto in merito proprio alla tre giorni di Reimagine Peace. Non è ovviamente in discussione la perfetta buona fede di alcune delle persone invitate a intervenire, si legge, tra le quali l'imam palestinese di Firenze, l'abate di San Miniato al Monte e l'arcivescovo di Firenze, ma il senso complessivo di un'operazione che nasconde la verità, di fatto allontanando la possibilità di una pace fondata sulla giustizia e sull'autodeterminazione del popolo palestinese.
11 Lune a Peccioli, teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese, all'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato, dal 2 al 30 luglio all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Mercoledì 15, Francesco Gabbani Live Tour 2026, venerdì 17, concerto per pianoforte con Andrew Armstrong. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovani Sì, offre ai giovani tra i 18 e i 35 anni l'opportunità di iscriversi ai percorsi post-diploma realizzati dagli istituti tecnologici superiori ITS Academy nei settori produttivi strategici per la Regione. Corri verso un lavoro di qualità, non fermarti. Tutte le info su giovanisi.it/ITS.
Reimagine Peace, dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noa, Mira Awad e Gildor, il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 direttissima, a causa di un incendio, tratto chiuso tra il Bivio 1 Variante e Badia in direzione Firenze, in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. In A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione mare per incidente, 3 km di coda tra San Miniato e Montopoli Valdarno, code in uscita all'Astra Assigna. Per traffico intenso, rallentamenti in entrambe le direzioni tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna. La viabilità cittadina per lavori alla rete del gas in Viale dei Platani e Lungarno dei Pioppi, modifiche alla viabilità fino all'8 agosto. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
contadini in 7 ospedali della regione, da San Giovanni di Dio all'ospedale di Cisanello, al Cuore di Massa, all'azienda ospedaliera universitaria senese e non solo. Una prevenzione che inizia a tavola, inizia con Coldiretti, non solo in Toscana, ma ha riguardato 70 strutture ospedaliere. Ne parliamo con Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana. Ben trovata, buonasera.
Buonasera, grazie per l'invito.
Tutto questo nell'ambito di Campagna Amica, ma qual è il messaggio e soprattutto l'opportunità che viene offerta davanti alle strutture sanitarie?
Quello che tentiamo di fare è di far vedere al consumatore proprio in maniera concreta attraverso i banchi del mercato la costituzione di un'alleanza tra la medicina e il cibo quale alleati per la salute dei consumatori, perché noi spesso andiamo negli ospedali quando ormai la salute non ce l'abbiamo più, siamo lì per curarci. Invece il passo culturale necessario è quello di non ammalarsi, e il cibo in questo senso è la migliore medicina.
Può dare un grandissimo contributo, così come può danneggiare pesantemente. Parliamo per esempio dei cibi ultraprocessati, che aumentano il rischio di malattie croniche.
Esattamente, quello che vediamo e che ci dice la scienza è che purtroppo tante malattie, soprattutto che affliggono i nostri giovani, i nostri bambini, creano delle malattie croniche e derivano sostanzialmente dall'utilizzo sconsiderato di cibi ultraformulati. Gli ultraformulati sono in pratica i cibi industriali confezionati che spesso troviamo regolarmente nei nostri carrelli della spesa e nelle nostre dispense a casa, e che creano, proprio perché formulati con sostanze chimiche ma anche con delle ricette che creano proprio una dipendenza, andando ad attivare il famoso bliss point nel cervello, creano una dipendenza nei giovani tanto da arrivare ad avere dei tassi di diabete, per esempio, delle patologie cardiologiche, tutte legate proprio all'uso di questo cibo in bambini sempre più giovani.
Cesani, ha ricevuto grande apprezzamento questo patto tra medici e agricoltori che si è concretizzato oggi, verrà replicata l'iniziativa?
Assolutamente, oggi in contemporanea in 70 nosocomi italiani abbiamo realizzato questo sogno, che in realtà in alcune regioni, tra cui anche la nostra, con un esempio già fatto a Firenze qualche settimana fa, ha di fatto aperto un fronte, perché devo dirvi che tale è stato il successo e l'interesse che ci sono ospedali che ci hanno chiesto di replicarlo, di farlo con una certa ricorrenza, una volta a settimana, una volta al mese, perché veramente chi cura tutti i giorni le malattie sa quanto la prevenzione sia fondamentale.
Grazie a Letizia Cesani, presidente Coldiretti Toscana, per essere stata con noi.
Grazie a voi dell'opportunità, davvero.
Veniamo a un'informazione di servizio attesa. Dopo 4 giorni di lavori e di modifiche alla mobilità, a Firenze torna a ricucire uno dei suoi principali collegamenti ferroviari. È ripresa infatti la circolazione dei treni tra Campo di Marte e Santa Maria Novella dopo la demolizione dello storico Ponte Alpino, ma il cantiere non è concluso. A fine luglio una nuova interruzione. Ci racconta tutto Sandra Salvato.
Si torna a viaggiare in treno senza interruzioni tra Firenze, Campo di Marte e Santa Maria Novella. È ripresa la normale circolazione ferroviaria dopo 4 giorni di stop necessari per la demolizione dello storico Ponte Alpino, il cavalcaferrovia che per oltre 120 anni ha collegato le due sponde della città. La prima fase del cantiere si è conclusa senza imprevisti e in alcuni casi anche in anticipo rispetto al cronoprogramma. Riaprono così alla circolazione via Mannelli, viale Mazzini, via Masaccio, piazzale Montelungo e via del Pratellino, mentre nei giorni scorsi era già stata restituita istituita via degli artisti. Terminano quindi alcuni dei disagi che hanno accompagnato i viaggiatori durante l'interruzione della linea, treni sostituiti da navette e tempi di percorrenza più lunghi, ma la tregua durerà poco. Dal 26 al 30 luglio è infatti prevista una nuova sospensione del traffico ferroviario per il varo del nuovo ponte, con inevitabili ripercussioni sulla mobilità cittadina, anche se il periodo estivo dovrebbe limitare l'impatto. Buone notizie anche per chi si muove a piedi o in bicicletta. La passerella pedonale è stata riaperta con alcune migliorie, tra cui una rampa più lunga, un accesso su strada più ampio e una piazzola pensata per facilitare l'incrocio tra pedoni e ciclisti. Da domenica torna infine il collegamento diretto tra Firenze e Ravenna lungo la linea Faentina, interrotta dopo l'alluvione che colpì la Romagna nel 2023. Saranno 4 i collegamenti festivi, 2 per ogni direzione, con un tempo di percorrenza di circa 3 ore.
Un investimento invece da oltre 5 milioni di euro per migliorare la viabilità del quadrante sud-ovest e facilitare l'accesso dalla Fipili ai parcheggi scambiatori della T1 e a Torre Galli. Ecco cosa prevede il progetto del secondo lotto della riqualificazione del nodo di Ponte a Greve. Oggi il nuovo disegno della viabilità tra Firenze e Scandicci è stato presentato in Palazzo Vecchio dal presidente Giani, dalla sindaca Funaro e dalla sindaca di Scandicci Sereni. Sentiamoli.
È una delle opere sulla viabilità di frangia fra Firenze e Scandicci in cui il rapporto qualità-risultato sarà straordinario, perché con un intervento di poco più di 5 milioni di euro che concordammo proprio già in campagna elettorale con Sara Funaro e che ci vedeva tutte e due molto partecipi e protagonisti, e quindi io ho mantenuto quello che a Sara avevo promesso mettendo in bilancio circa 5 milioni di euro che si integrano con altre risorse del comune. Noi vedremo il passaggio da un imbuto a una rotatoria.
È un'opera strategica importantissima per la fluidità del traffico, è un'opera strategica estremamente importante perché prevede anche tutta una serie di implementazioni, dalle alberature, dai parcheggi scambiatori, con un progetto complessivo importante e un progetto che va nella direzione di connettere e permettere di fluidificare il traffico sempre di più tra l'area metropolitana e il comune di Firenze.
Ecco che cominciamo a vedere che questo lavoro di gruppo, questo lavoro tra enti, questo lavoro di relazione fra comuni sta aprendo la strada alla liberazione. Noi ci la vogliamo vedere quasi così, da questi nodi, da questo traffico, da questo disagio anche personale. Incrociamo le dita, ma in questi prossimi 3 anni credo che qualcosa davvero di tutto questo diventerà realtà.
E c'è attesa per l'appuntamento di venerdì prossimo con i sindaci e la regione per cercare di mitigare gli effetti degli aumenti del trasporto pubblico locale, almeno per gli abbonati. Per tutti gli altri i rincari partiranno dal 1° di agosto. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Dal 1° di agosto partiranno i rincari per quello che riguarda il trasporto pubblico locale in Toscana. La corsa singola passerà da 1,70 euro a 2 euro, un aumento del 15%. Aumento da cui sono esclusi gli studenti sotto i 26 anni. Ma in questi pochi giorni che ci separano dalla fine del mese, la Regione Toscana prova a mitigare gli effetti con provvedimenti dedicati soprattutto agli abbonamenti delle fasce più deboli della popolazione. Venerdì prossimo, il 17 luglio, è già fissato un incontro tra la Regione stessa e i sindaci delle città interessate. L'obiettivo è quello di trovare le risorse per sopperire agli aumenti. La prima riunione con la Regione, l'ANCI e l'UPI Toscana non aveva dato i risultati sperati. La domanda è quella di sempre: chi paga? I sindaci fanno sapere di non avere nelle loro disponibilità le risorse per calmierare gli aumenti. Una comunicazione chiara è arrivata dopo le reiterate richieste del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che aveva sollecitato i sindaci a fare la loro parte. Non può essere solo la Regione a farsi carico di questa situazione, aveva detto nelle scorse settimane, ma i comuni non hanno soldi, questo è chiaro, lo è da tempo, e allora Giani fa marcia indietro e dice anche questa volta sarà la Regione a mettere i soldi. Dunque caccia le risorse necessarie per andare ad intervenire soprattutto sugli abbonamenti dai 3 mesi in su. Si tratta di 5 milioni di euro, la metà serviranno ad abbassare gli abbonamenti fino alla fine dell'anno, ma Gianni avverte in prospettiva non potrà andare sempre così.
Open Day dell'Università degli Studi di Firenze. Martedì 14 luglio, dalle 9 alle 13, nella sede del Polo di Prato, in Piazza dell'Università 1, potrai scoprire l'offerta formativa, confrontarti con docenti e tutor, ricevere informazioni sui percorsi di selezione e immatricolazione e conoscere da vicino i servizi dedicati agli studenti. Open Day Unifi. Scopri il tuo percorso universitario. Orienta il tuo futuro. Scopri di più e registrati su orientati.unifi.it. Torna It's Jazz Time per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, Coltrane e Django e i 10 anni dalla morte di Prince e David Bowie. L'11 luglio Back to Pangea sulla strada tracciata da Miles Davis alla fattoria Roncigliano. Il 18 luglio Purple Heroes, omaggio a David Bowie e Prince al circolo MCL di San Vincenzo a Torri. Il 25 luglio St. John Trio Rebirth Celebrating the Music of John Coltrane al Podere del Leone. Info su Open City 26, Proloco San Vincenzo .it e canali social.
Collettivo di fabbrica ex GKN. 5 anni di lotta. Il sistema ci vuole sconfitti. La comunità solidale resiste. Sabato 11 luglio al presidio a Campi Bisenzio, concerto con Murubutu, assalti frontali, Giorgio Canali, Lucio Leoni, Capovilla. Poi corteo fino a Villa Montalvo, tendata e il giorno dopo assemblea. Salpiamo contro guerra e speculazione, una flottiglia nell'economia.
Un orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro, è ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02 499 62 835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2026. Estrazione entro il 15 settembre 2026. Regolamento su vincilelba.it.
Contro Radio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E alle 19.19 questa sera per la storia andiamo a Foz di Novo, sopra Massa Carrara, dove a partire dal 6 agosto si svolgerà la 22esima edizione di Fino al Cuore della Rivolta, il festival promosso dagli archivi della Resistenza che ospita grandi nomi per celebrare i valori della resistenza e dell'impegno civile. Per chi volesse sostenere il progetto è possibile aderire alla campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso. Rossana Mamberto ne ha parlato con Alessio Giannanti, uno degli organizzatori del festival.
I toscani non ci considerano toscani né i liguri liguri, e noi siamo tutto lì nel bel mezzo del confine, quindi un ibrido linguistico culturale, ed è un territorio che senza interruzione di continuità rappresenta quella che era l'Lunigiana storica. Lì c'è un museo audiovisivo Resistenza fondato nel giugno del 2000, rivoluto fortemente dai partigiani del territorio, ma realizzato da un'equipe di storici, tra cui Paolo Pezzino e Giovanni Contini, e un gruppo di videoartisti, Studio Azzurro di Milano, che realizza un unico nel panorama museale, perché si tratta del primo museo di narrazione, cioè non abbiamo oggetti, cimeli, teche con camicie, bandiere o bossoli di mitragliatore, ma abbiamo le testimonianze vive attraverso delle testimonianze audiovisive, attraverso degli schermi giganti dove i testimoni raccontano la loro esperienza di vita legata alla lotta di liberazione tra le due province di Massa Carrara e La Spezia. E in questo posto, che è un posto, diciamo, uno dei teatri di battaglia della Resistenza come la conosciamo dal 43 al 45, i partigiani costruirono nell'immediato dopoguerra una colonia per bambini, e poi a fine anni 90 decisero di costruire questo museo profondamente innovativo. Intorno a questo museo è nata una grande comunità, anche grazie al fatto che noi degli archivi di Resistenza abbiamo continuato col lavoro di ricerca di testimonianze, di raccolta di fonti orali, ma soprattutto dal 2004 realizziamo qui un festival che anno dopo anno è cresciuto fino a oggi essere uno dei più importanti festival culturali dedicati al tema della Resistenza. Si chiama Fino al Cuore della Rivolta.
Diamo qualche anticipazione sulle date, su chi saranno i protagonisti del festival, e anche su come poter partecipare, perché in realtà, se non ricordo male, c'è anche la possibilità proprio di rimanere lì a dare una mano, dormire presso il museo.
Certo, sì, il festival è diventato negli anni una grande comunità, abbiamo un campeggio, per questo motivo abbiamo ormai degli abitué che vengono da anni e anni, poi talvolta decidono anche di venirci ad aiutare. Noi coinvolgiamo più di 200 volontari nel lavoro delle cucine, dell'organizzazione, in tutti gli aspetti logistici. In 22 anni abbiamo chiamato sul palco tra i più importanti artisti italiani che sono dedicati a questo tema, che comunque hanno una motivazione civile, un impegno sui diritti, e quest'anno ad esempio avremo la chiusura il 20 agosto con la banda Bardot, ma inizieremo il 6 agosto, tanti nomi: Bobo Rondelli, Ginevra Di Marco, Giancane, Cisco, gli Area. Poi ci sarà anche una straordinaria anticipazione il 1 agosto con Vinicio Capossella, che porterà un po' del suo bosco di latte nel nostro bosco delle lotte su a Foz di Novo, e quindi dovrete seguire i social, perché mano a mano sveleremo, anzi per gli amici di Controradio ho già svelato molto di più di quanto c'è sui social, quindi chi mi ascolta sarà avvantaggiato,
però in qualche modo dovrà anche sentirsi un pochino responsabile, prendere a cuore questa causa, perché in realtà voi quest'anno state lanciando proprio anche una raccolta fondi per sostenere il progetto.
Sì, sulla piattaforma produzionidalbasso.com c'è un progetto di autofinanziamento, di crowdfunding, dove ci sono svariate, per tutte le tasche potremmo dire, ricompense, e chiediamo di dare un contributo a questo festival, perché questo festival è un festival che nella stragrande maggioranza del suo budget è un festival autofinanziato, però allo stesso tempo abbiamo sempre sentito fortissima l'esigenza di mantenere gli spettacoli a ingresso gratuito, e quindi chiediamo di aiutarci sostenendo questo progetto, sapendo che chi ci sosterrà sarà ben ripagato da momenti di convivialità, di grande spettacolo, ma anche di socialità e anche un po' di ombra e di, come dire, di benessere in un periodo caldo dell'anno. Però davvero chi è arrivato nel cuore della rivolta, che ha visto una volta Fino al Cuore della Rivolta, ne rimane sempre innamorato e poi non smette di tornarci.
Ecco, leggo che è anche possibile sostenervi attraverso una donazione libera, ma anche attraverso l'acquisto di alcuni gadget.
Sì, ce ne sono svariate, che il nostro collettivo, che è un collettivo che nasce come collettivo di ricerca, produce libri, abbiamo prodotto dei CD dedicati alla resistenza, abbiamo i nostri gadget, magliette, borsine, tazze addirittura, e poi si può organizzare un'escursione sui sentieri della resistenza. Insomma, ci sono davvero tantissime tipologie, e quindi l'idea di una partecipazione popolare dal basso ci consente, come dire, di fare ogni anno il festival più grande e più bello, anche nella sua originalità.
Ecco, ricordiamo dove si può fare la donazione, quali sono i canali e dove trovare informazioni sul festival, che da qui a breve immagino saranno pubblicate.
Sì, le andremo a snocciolare un po' in last minute, ma vi diremo tutti sui canali social di Archivi della Resistenza, Facebook, Instagram, ovviamente c'è un canale anche WhatsApp per chi vuole iscriversi, e per quanto riguarda invece la campagna di crowdfunding e la sottoscrizione, basta andare sulla piattaforma produzionedalbasso.com, dove appunto ci sono i nostri progetti, questo in particolare che è il progetto su cui adesso tutti cerchiamo di soffiare un po' di vento a favore.
E per custodire la memoria di ciò che è stato e promuovere nuovi studi, nasce gli album dell'Archivio Contemporaneo, la collana di cataloghi illustrati del Gabinetto Vessier. Ce ne parla il direttore del Gabinetto Vessier e anche direttore della collana, Michele Rossi.
Gli album sono dei piccoli cataloghi che chiunque può scaricare anche gratuitamente tramite questo sito della società editrice fiorentina, e però chi vuole può acquistarle in forma cartacea, ecco, sulle varie piattaforme. Lo scopo era quello. Abbiamo avuto tantissimo successo con le mostre documentarie che facciamo all'Archivio Contemporaneo. Ci è stato chiesto di lasciare una testimonianza di questi bellissimi percorsi, perché fare una mostra è davvero un modo di studiare un autore tramite il nostro archivio, come sapete, è qualcosa davvero di straordinario. Sono più di 200 fondi archivistici che dialogano tra di loro. In questo caso sono usciti i primi due numeri, il primo dedicato a Eugenio Montale e Alessandro Bonzanti. È una mostra dedicata proprio ai due direttori del Gabinetto Scientifico Letterario Vessier, e l'altra dedicata a Mario Luzzi. Per cui, ecco, in questo caso, felice coincidenza, si parla di senatori, perché certo. Eugenio Montale, come sapete, è stato senatore, davvero senatore a vita, fu nominato nel 67 da Saragat, e così senatore è stato anche Mario Luzzi. Ma soprattutto, Mario Luzzi vuole parlare, senatore della letteratura per noi sono, in modo particolare. Vogliamo ricostruire davvero, esponendo queste carte, cazzero scritti, manoscritti, il percorso creativo di questi scrittori, lasciare testimonianza in questi album, perché sono curati dagli studiosi, ma con tante belle fotografie.
Siamo in conclusione, dunque, uno sguardo al meteo per domani, ricordandovi il bollino rosso su Firenze, cielo sereno poco nuvoloso in Toscana in mattinata, nubi cumuliformi sui rilievi appenninici nel pomeriggio con isolati rovesci temporaleschi, venti deboli meridionali, mari poco mossi, temperature quasi stazionarie sui valori superiori alla norma. È tutto con l'informazione regionale, rimanete aggiornati sui nostri canali cross mediali, ci risentiamo domani con il giornale radio delle 12.45. a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Newsline Sera.